Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. E oggi iniziamo sulle orme della musica, perché è arrivato il momento di Sanremo, almeno di parlare di Sanremo, che inizierà fra due settimane?
No, l'11 di febbraio.
Vabbè, noi anticipiamo perché è partita effettivamente la febbre da festival, che per noi significa soprattutto stime su ascolti, sugli andamenti pubblicitari, sul successo commerciale che la manifestazione riuscirà a ottenere. Diciamo che quest'anno la sfida è notevole, prima di tutto perché c'è un passaggio di testimone importante dopo 5 ottime edizioni condotte da Amadeus. Anche se Carlo Conti è una delle punte di diamante della RAI e quindi difficilmente potrebbe riportare il festival indietro, almeno in termini di ascolti. Tanto è vero che RAI Pubblicità ha presentato stime proprio sugli ascolti in linea con l'anno scorso. Cosa mi dici?
Da un lato la proposta musicale, da quel che si legge, è un po' più classicheggiante, melodica, tradizionale direi, rispetto allo standard di Amadeus, e quindi vedremo che effetto avrà sull'ascolto giovane, che negli ultimi anni era molto cresciuto. I protagonisti però sono più o meno gli stessi e già consolidati presso il pubblico, quindi non dovrebbe essere troppo difficile raggiungere quegli ascolti medi che l'anno scorso hanno fatto molto notizia, più di 11,4 milioni di spettatori, 66% di share. Su questo argomento sono già partite le scommesse, per esempio la Sisal quota 1,57 la possibilità che la prima puntata possa superare il 61% di share. L'anno scorso aveva fatto il 65%, però pensa che si scommette su tutto, anche sulla possibilità che Conti indossi la cravatta invece del papillon, che invece è il preferito di Amadeus, e si scommette su tutto. Poi su questa questione delle audience c'è un dettaglio, bisogna dire che quest'anno c'è il nuovo standard Auditel con le audience, la total audience, quindi vedremo come si potranno fare delle valutazioni, perché la total audience, come sappiamo, ingloba gli ascolti digitali che fino all'anno scorso venivano, diciamo, rilasciati separatamente.
Un altro obiettivo importante è quello della raccolta pubblicitaria, che l'anno scorso ha superato i 60 milioni con una crescita del 20% rispetto al 2023. Quest'anno la concessionaria ha presentato, solo per la trasmissione televisiva, tariffe aumentate del 7%. Poi ci sono anche gli eventi sul territorio cittadino all'interno del progetto di brand integration tra palco e città, realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo. Intanto sono stati presentati alcuni partner della manifestazione e altri annunci dovrebbero arrivare probabilmente il 28 di gennaio, quando ci sarà una conferenza ufficiale. Silvia, chi sono le aziende che hanno già confermato la partecipazione?
Allora, alcune sono aziende che confermano ulteriormente, che ribadiscono il loro supporto al programma, e sono Costa Crociere, Eni con Eni Live, Plenitude e Suzuki come main partner, a cui si aggiunge TIM, che torna a Sanremo, di cui per 5 edizioni è stato sponsor unico fino al 2021, al posto di Poltrone Sofà. E già ci sono delle polemiche, perché le ultime campagne di TIM hanno come testimonial Giorgia, che guarda caso è citata come la favorita a vincere. Vedremo se è vero. Poi, come altri partner, ci sono Coca-Cola, Generali, Vera Lab, a cui si aggiunge Cioccolato Novi, che è al debutto in Riviera.
Noi però facciamo presuntuosi e inauguriamo questa puntata con dell'altra musica,
che non c'entra niente con Sanremo,
anche secondo me alla fine questo ritorno alla classicità di Sanremo è un po' bugiardo.
Sì, è un po' bugiardo, in realtà non è così.
C'è il tuo preferito Tony F, come si chiama quello lì? Poi c'è comunque Fedez, c'è gente simpaticissima.
Ci sono dei personaggi che presentano canzoni. Si può dire che rispetto all'anno scorso c'è un po' meno rap, un po' meno rock. Così ha detto il presentatore e direttore artistico, e ho anche letto le recensioni di chi ha già ascoltato le canzoni.
Vabbè, sempre le stesse cose.
Il nostro preferito, vero?
C'è?
Lucio?
Lucio Corsi?
Prende un bel voto.
Ma sì, perché comunque fa figo un pochettino, esatto, dare voti a Lucio Corsi invece dare qualche scappellotto ai Tony F della situazione. Bah, vediamo come succederà. Però è anche realista pensare che comunque occorra tornare verso un certo tipo di classicità, sì, melodica, anche perché la popolazione italiana, diciamocelo chiaramente, è un po' anzianotta. Quindi è quelli
però
che...
ci sono anche i giovani che ascoltano, sì, Sanremo.
Però io ti dico, i miei amici giovani, vedendo Geolier l'anno scorso, due anni fa, sono rimasti allibiti, ha detto: si è venduto, spegni. Attenzione, sì. Comunque torniamo a noi, torniamo alla musica. Abbiamo un nuovo gruppo che sta facendo veramente notizia in Inghilterra. Vengono, guarda caso, da Manchester. Sono anche mezzo gallesi. Si chiamano Pastel. Gente del settore come Andy Bell dei Ride li ha definiti fantastici. Liam Gallagher, non vi dico neanche chi è perché tanto lo sapete, li ha fatti diventare suoi amici e li ha portati sul palco di Newport nel 2022. Dopo un EP arrivano con il loro album di debutto Soul in Motion, i Pastel. Questa è Heroes Blood.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily On Air, The Sound of the Week, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, una giornata veramente uggiosa, dove però cerchiamo di rischiararla attraverso il film marketing. Che cos'è il film marketing? Lo chiediamo a Trade, che è un'agenzia di film marketing specializzata nella gestione di progetti cross canale, fondata in Italia, pensate, nel lontano 1988. Nel settore del marketing operativo l'azienda è uno dei player più importanti sul mercato italiano. Offre servizi di consulenza, operatività, team specializzati, dinamicità e competenza progettuale. Chiediamo lumi direttamente al Head of Sales del gruppo, Sabrina Salis, che, attenzione, è presente qua in studio.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è un
buongiorno,
piacere essere con voi.
Sabrina, che
buongiorno
bello,
Sabrina.
Buongiorno Silvia.
E allora, che cosa vuol dire oggi fare field marketing e come si è evoluta la disciplina da quel lontano 1988, anno di debutto di Trade?
Ma sicuramente fare field marketing oggi consiste nel creare una connessione tra brand e consumatore finale attraverso una serie di interazioni personali ed immersive finalizzate a creare delle azioni di brand awareness, migliorare la fiducia da parte del consumatore verso i brand, con il fine chiaramente anche di aumentare le vendite in maniera molto mirata. È una disciplina che si è evoluta enormemente dall'88 ad oggi, è proprio un mercato che è cambiato completamente. Sicuramente le leve sulle quali abbiamo lavorato tantissimo nel corso di questi anni sono stati il fattore tecnologico, le strategie integrate, quindi unire l'online con l'offline e l'esperienzialità. Quindi queste sono sicuramente i tre elementi fondamentali.
Ma quali vantaggi offre una comunicazione diretta, che poi è dal vivo, in un'epoca che poi è sempre più votata alle intermediazioni tecnologiche?
Beh, in un mondo dominato dalla tecnologia, la comunicazione diretta continua ad offrire dei benefici unici nel suo genere. Quindi, in primis, la connessione umana. Quindi ritorna sempre questa parola, è una parola chiave. Questo continuare a mantenere un legame, far toccare con mano, far provare il prodotto al consumatore, ti permette di ottenere un'esperienza che permane più a lungo rispetto a dei contenuti digitali. Questo non significa che il contenuto digitale non sia efficace, perché oggi vediamo, tocchiamo con mano proprio delle campagne media che sono davvero molto profonde. Però ciò che tu riesci a lasciare impresso attraverso una connessione diretta ti permette di permanere più a lungo nella testa e nel cuore del consumatore.
Chissà cosa è successo, scusa se ti interrompo, durante il periodo pandemico a questo punto. Là c'è stato un freno pazzesco.
Assolutamente sì, è stato un momento molto delicato perché le attività svolte all'interno dei punti vendita si sono congelate per quota parte. Però abbiamo proprio avuto lì la capacità di riuscire a switchare e innovarci ulteriormente attraverso appunto la parte online. Quindi prima vi parlavo di questa connessione tra off e online. È stato proprio da lì che abbiamo iniziato a intraprendere dei progetti di digital ambassador, quindi figure che non solo ti offrono una consulenza fisica all'interno dei punti vendita, ma abbiamo attivato delle figure che ti offrono una consulenza anche online. Quindi sono proprio delle persone che nel momento in cui tu hai bisogno di ricevere informazioni, consulenza di prodotto, sono lì a tua disposizione, chiaramente hanno un collegamento, si collegano da remoto e ti offrono una consulenza a 360 gradi, facendoti anche delle demo live sui prodotti, quindi certo. Sicuramente rimane anche questo un'esperienza innovativa e interessante.
Ecco, appunto, questo è un esempio che ci hai fatto di come la vostra società offre servizi anche digitali. Quali altri modi di integrare lo strumento digitale, la tecnologia avete e che tipo di servizi, magari quelli più rilevanti, quelli che rendono anche di più?
Allora, sicuramente tutta la parte di sviluppo di software, che poi sono il nostro principale strumento quotidiano, attraverso i quali ci sono stati anche degli sviluppi importanti nel corso degli anni e su cui oggi investiamo in maniera significativa, che ti consentono di ottenere dei dati in tempo reale, dei dati certificati, geolocalizzati, da cui poi i nostri clienti hanno degli accessi diretti a delle piattaforme con delle dashboard preimpostate. Poi da lì si apre tutto un mondo mondo, perché il nostro obiettivo è fornire consulenza, però sicuramente tutta la parte di sistemi applicativi, e citerei anche sicuramente l'intelligenza artificiale, su cui oggi ci stiamo approcciando in maniera sempre più strutturata, perché letta un'intervista, un articolo di recente che appunto diceva che circa il 70% delle aziende nello scorso anno ha adottato l'intelligenza artificiale. Però è un tema molto particolare nel nostro settore. Come puoi effettivamente sfruttare l'intelligenza artificiale nel mondo del marketing operativo? Siamo partiti da uno studio e da progetti abbastanza semplici, banalmente da brief ricevuti da parte dei clienti, che poi dobbiamo trasferire vis-à-vis piuttosto che one-to-one alle nostre risorse sul territorio, che vengono portati attraverso l'intelligenza artificiale. Andiamo a realizzare dei video di pochi minuti e quindi vengono poi condivisi in maniera massiva, e in questo modo riusciamo ad ottimizzare il tempo certo. uomo, insomma. Quindi questa è stata una fase di partenza. Stiamo ragionando per cercare di poter portare anche l'intelligenza artificiale nell'ambito HR, quindi in termini di recruiting, su una fase iniziale di selezione e profilazione candidata.
Proprio a questo proposito ne parleremo più tardi. È vero che molte aziende, ma sono soprattutto le grandi aziende che stanno sviluppando delle competenze, delle offerte o quant'altro, dei processi con l'intelligenza artificiale, o utilizzandola, o comunque in qualche modo integrandola. Diciamo che le aziende più piccoline mi sembrano ancora un po' indietro, però poi non so qual è effettivamente la vostra esperienza in merito.
Assolutamente sì, ma proprio perché è complicato riuscirla a rendere un di cui delle nostre attività, perché è sicuramente uno spunto molto interessante. Ripeto, siamo work in progress, siamo in fase di studio per cercare di poterla sfruttare proprio in termini di ottimizzazione delle nostre energie. Siamo veramente in fase di studio, quindi insomma ci riaggiorneremo molto presto su questo tema.
Allora, io sono un vostro cliente, improvvisamente, ecco, cosa mi offrite? Possiamo fare una sintesi dell'offerta di Trade?
Assolutamente.
Oppure
sì.
Dipende da cliente a cliente?
Allora, i progetti innanzitutto sono tutti estremamente customizzati. Okay. Non è possibile replicare il progetto che fai per l'azienda X sull'azienda certo. Y. Diciamo che il nostro business è suddiviso oggi in quattro macro aree. La prima in assoluto è il mondo delle field force, quindi qua parliamo di reti monodedicate, di figure di sell out, sell in o di trainer. Sono figure che operano in maniera continuativa su una precisa area geografica e sono dei progetti che sono davvero strategici, soprattutto nel momento in cui c'è un'interazione forte ed efficace tra le due aziende, quindi azienda committente e noi che siamo il loro partner. Progetti che si stanno evolvendo in maniera importantissima negli ultimi 15 anni e che stanno iniziando a prendere sempre più piede anche in nuovi canali. Il canale farmaceutico, che fino a qualche anno fa aveva iniziato ad intraprendere questo modello, effettivamente poi, rendendosi conto le prime aziende che questo modello è un modello vincente, anche tutte le altre aziende del settore certo. si stanno allineando. Poi è anche vero che questo tipo di attività possono essere dirette o in outsourcing, quindi chiaramente nel nostro caso sono con una gestione in outsourcing. Seconda macro area sono le attività di in-store promotion, quindi attività di promozione all'interno dei punti vendita. Qua si apre veramente un mondo, perché noi, operando cross canale, andiamo ad attivare dalla classica promoter che si occupa di tentata vendita a la brand ambassador che si occupa di fornire consulenza in maniera continuativa all'interno dell'elettronica di consumo, alla pharma advisor che ti offre una consulenza mirata nell'ambito farmaceutico, a biologhi nutrizioniste, figure di tricologi, quindi insomma davvero su questo si spazia parecchio. Servizi di merchandising, quindi attività di allestimento di strutture durevoli piuttosto che strutture cartotecniche, progetti di category management e refilling continuativo. ultima macro area che abbiamo, sulla quale abbiamo lavorato tantissimo nell'ultimo anno, sono le attività outdoor e il mondo degli eventi. Quindi anche questo è proprio per andare a diversificare e poter abbracciare sempre di più i nostri clienti. Abbiamo inserito questa nuova macro area su cui stiamo crescendo in maniera esponenziale.
Ecco, in questo ambito siete voi a costruire una squadra che ci lavora o vi affidate a strutture esterne?
Sono nostre squadre, quindi in funzione di quelle che sono le esigenze dei clienti viene fatta proprio una profilazione mirata, viene fatta proprio uno screening mirato dei migliori profili in linea con quelle che sono le esigenze e gli obiettivi del cliente e soprattutto del canale di riferimento, quindi fondamentale anche questo aspetto.
Con quali settori lavorate maggiormente?
Trade nasce nell'88 nel canale mass market. Oggi questo canale pesa per noi il 50% del fatturato. Poi dai primi anni 2000 abbiamo intrapreso la prima collaborazione nell'elettronica di consumo, dove ci siamo evoluti e siamo cresciuti nel corso degli anni. Canale farmaceutico, canale fortissima ascesa. Mondo tabacco, un canale molto...
Che però non si può dire? Dico a livello pubblicitario.
Non si può dire, ma
sì,
facciamo attività
sì,
di controllo, attività di merchandising, interviste. Quindi si può dire questo.
Sì, 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 sì.
No, non si può fare pubblicità. Non si fa pubblicità. Ma
un tempo si poteva, signori. Si poteva tantissimo. Un tempo. Era un po' mimetizzata, però anche in Italia io mi ricordo tranquillamente. È normale che le cose si evolvono, però sì.
Vero, verissimo. Poi canale pet, mondo pet shop. Quindi anche qui oramai gli animali sono come dei nostri figli, quindi sicuramente molto attenzionato anche questo. Diciamo che non abbiamo limite, perché veramente quando ci vengono fatte richieste anche di attivazione su nuovi canali, dall'oreca a canali alternativi, non ci tiriamo mai indietro. Le sfide ci piacciono particolarmente.
Bene.
A proposito delle farmacie, qualche tempo fa abbiamo avuto proprio un'intervista a una società che si occupa di comunicazione in loco, cioè sul posto, diciamo nei negozi, comunicazione delle farmacie, dei canali.
Che poi, come sappiamo, negli ultimi 5 anni le farmacie sono diventate best totale.
Esatto, sono diventate dei negozi di vari prodotti, anche molto molto interessanti e anche di lusso, se vogliamo.
Sì, no, diciamo che le farmacie una volta erano farmacie indipendenti, oggi stanno sempre prendendo più piede
nelle
catene, quindi c'è veramente una fortissima espansione. I principali tre retailer sul mercato hanno proprio in programma un'espansione, una crescita importante nel corso dei prossimi anni, quindi il focus deve rimanere molto alto su questo settore.
È grande competizione ormai.
Assolutamente sì.
Allora, cosa ha caratterizzato il vostro 2024 e cosa vi aspettate da questo fantastico 2025?
Il 2024 è stato veramente un anno impegnativo, intenso. Io quello che dico alle persone con le quali mi sto interfacciando in questi giorni è che mi sembra di essere rientrata non a gennaio ma a novembre, proprio perché sono ancora nel mood 2024. E sicuramente è stato un anno impegnativo per quanto riguarda il fattore tecnologico, su cui veramente c'è una forte volontà di investire e continuare a crescere per garantire sempre più consulenza e portare sempre più valore aggiunto ai nostri clienti. Abbiamo creato 2 nuovi dipartimenti al nostro interno, che sono appunto il dipartimento eventi, per supportare i nostri clienti. Noi abbiamo lo scorso anno finalizzato una collaborazione molto interessante con un retailer farmaceutico, quindi ci stiamo occupando per conto loro di tutta la parte di inaugurazione di nuovi store, tutta la parte di proprio di gestione dell'evento a 360 gradi, ma non solo questa parte qui. Quindi insomma abbiamo proprio costruito un dipartimento dedicato. Abbiamo lavorato alla creazione anche di un dipartimento di training, figure chiave in un mercato, parliamo dell'elettronica di consumo ma non solo, perché operiamo anche nell'ambito del lusso, che necessita effettivamente di ricevere una formazione adeguata per avere personale sempre più preparato e consulenziale nei confronti poi dei consumatori finali. E poi abbiamo lavorato molto sulle collaborazioni strategiche, andando a rinforzare le partnership con i clienti attivi. Sicuramente un anno davvero davvero intenso. Per il 2025 abbiamo progetti molto ampi, sicuramente di andare avanti con una crescita focalizzata sui mercati emergenti, innovare, innovazione continua, ma allo stesso tempo abbiamo un occhio di riguardo per quanto riguarda il tema della sostenibilità, di responsabilità sociale e soprattutto andando a promuovere diversità e inclusione, che sono dei temi molto attenzionati dalle aziende in questo momento. E poi chiaramente non bisogna assolutamente mai smettere di migliorarsi dal punto di vista competitivo, facendo benchmark rispetto a quelli che sono i trend di mercato, a come si muove la concorrenza. Quindi fondamentale questo aspetto.
Comunque il mercato, insomma, sta allargando?
Decisamente, il nostro mercato è un mercato in crescita, sì, assolutamente.
Quindi per quest'anno vi aspettate un'espansione anche, economica?
Direi proprio di sì.
E allora Trade, agenzia di field marketing specializzata nei progetti cross canale, raccontata da Sabrina Salis e dal sales del gruppo, oggi ospite di Leonardo Sandova di Vicchi dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Non mancate, grazie Sabrina.
Grazie a voi,
grazie.
È stato un piacere.
Alla prossima.
Forever, 'cause nothing does. At least I know I tried to stop the rust. It won't last forever, 'cause nothing does. The point is to do it yourself. I'll try it myself. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that squeaky hinge, 'cause it's good for the noise. I'll try it myself. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that broken shelf, 'cause it's good for the books. Yeah, I'll do it myself. I'll fix that broken curtain rail, 'cause it's good for the light. It won't last forever, 'cause nothing does. At least I know I tried to stop the rust. It won't last forever, 'cause nothing does. The point is to do it yourself.
Si vede dal mattino. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Abbiamo sentito il disco dei Good Sad Happy Bad, che sono un po' una risposta a un mondo in cui le cosiddette forze economiche favoriscono un'inevitabile spinta verso il grande, il rumoroso, invece vogliono rivendicare il potere dell'intimità. Sia come sia, questo All Kinds of Days, l'album dei Good Sad Happy Bad potrebbe interessare i fan dei Broadcast, come pure quello dei My Bloody Valentine. Attenzione, ci sono anche delle strutture scheletriche che ricordano i primi dischi dei Cure. La canzone si intitola D.I.E. Dopo questo brano dei Good Sad Happy Bad è il momento delle notizie, che trovate sui nostri quotidiani Daily Media, Daily Net e poi ovviamente il nostro sito Daily Online. Ricordate che all'interno di dailyonline.it c'è anche la pagina che richiude le 231 puntate del nostro format. Il nostro format che ultimamente si è espanso ed è approdato in versione podcast anche all'interno delle tre piattaforme maggiori di streaming, e quindi Amazon, Apple e soprattutto Spotify. E allora, tra le notizie, Spooky chiude un round di investimento in Serie A di 65 milioni di euro e dopo aver registrato un 2024 con una crescita del 250% rispetto al valore iniziale, ora la startup italiana con focus sull'automation di WhatsApp punta a raggiungere nuovi mercati internazionali e il primo sarà quello spagnolo.
Allora, ieri c'è stato un incontro con il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità, che ha fatto un annuncio importante, perché ha detto che tra le strategie che porterà avanti c'è anche quella dell'allargamento del perimetro, quindi la concessionaria Rai non si occuperà solo di Rai, già oggi si occupa di alcune radio e sta ampliando anche ad altri soggetti.
Fondazione Telethon Clickball vince la gara per la gestione SEO e per il rilancio digitale. Il settore svolge un ruolo cruciale nel tessuto sociale ed economico italiano, lo sappiamo, e molte organizzazioni non profit italiane non hanno ancora adottato strategie digitali strutturate. Telethon invece sì.
Allora, è uscito l'Edelman Trust Barometer e dice una cosa abbastanza grave, che oltre il 60% delle persone in tutto il mondo nutre un sentimento di rancore. Lo vediamo.
Ce ne accorgiamo. City News, arriva in Europa online la testata Bruxelles Today. Il primo digital publisher italiano varca i confini nazionali e approda in Europa con un'edizione in prossimità in lingua francese della capitale belga. È il primo passo verso l'internazionalizzazione dell'editore italiano.
Fiera Milano è il nuovo partner dei Giochi Olimpici Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.
E ci siamo quasi,
Siamo lì.
Vedremo. Leonardo Sandoval di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Maro Magnitosi in regia. Abbiamo una nuova proposta musicale, lei si chiama Marlena Moore. È arrivata al quarto disco, si intitola Because You Love Everything, un album definito dalla critica decisamente ambizioso. Lei è di Montreal e in Because You Love Everything miscela un po' il pop da camera con l'indie rock e il folk soul. È un bell'album, sinceramente a me è piaciuto. Questa canzone si intitola Hungry for God, Marlena Moore.
I'm a cluster of shivering souls.
Siamo ormai arrivati alla conclusione, addirittura arrivo di Leonardo da Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta, e chiudiamo con, parlando di intelligenza artificiale, un mercato che in Italia conferma una dinamica molto veloce, di grande crescita. Sono usciti pochi giorni fa anche le stime di Anitech Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell'ICT in Italia. I dati sono notevoli. La crescita del 2023 è stata del 55% rispetto al 2022 e il mercato ha raggiunto i 674 milioni di euro. Silvia, cosa ci dobbiamo aspettare?
Allora, anche nel 2024 la crescita sarà, sto usando il futuro perché si tratta di stime e non di consuntivi, a doppia cifra e molto consistente. Secondo il report, appunto, sul mercato dell'IA, la crescita raggiungerà il 34,8% fino a un valore di 909 milioni di euro e 1.802 miliardi di euro nel 2027.
Come si presenta però lo scenario del mercato?
Allora, nonostante questo trend positivo e molto imponente, il comparto non è molto omogeneo. Secondo l'Istat, le grandi imprese hanno un tasso di adozione del 24,1%, mentre le PMI si fermano al 4,7%. Il report di Anitech Assinform dice che tra i settori più innovativi spicca quello bancario, che nel 2023 ha investito 173,6 milioni di euro, mentre il telco e media 161,6 milioni. Tra le start-up che operano nel mercato digitale, il tasso di specializzazione negli ambiti dell'intelligenza artificiale e machine learning arrivano al 47%, quindi un tasso molto più alto. Anche gli studi dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano sottolineano che il 90% del mercato AI italiano è rappresentato dalle grandi aziende, il resto è equamente diviso tra piccole e medie imprese e pubblica amministrazione.
E quali sono le aree più gettonate?
Allora, è sempre il Politecnico a rispondere, per il 29% sono le soluzioni per analizzare e estrarre informazioni dei dati, per il 27% progetti di interpretazione del linguaggio scritto parlato, il 22% algoritmi che suggeriscono contenuti in linea con le singole preferenze, e infine il 10% sono analisi di video e di immagini, solo il 5% è AI generativa.
A questo punto ti chiedo, qual è l'atteggiamento delle aziende verso l'intelligenza artificiale?
Sempre l'Osservatorio del Politecnico di Milano ha individuato due categorie. L'11% delle aziende è avanguardista, in crescita del 2%, e ha raggiunto la piena maturità a livello tecnologico, organizzativo e gestionale nell'adozione di soluzioni di intelligenza appunto artificiale, mentre il 23% è apprendista, cioè ha diversi progetti avviati ma ancora non è molto strutturato nel gestirli e anzi tende a fare ricorso a soluzioni standard o pronte all'uso. Così il 61% delle grandi imprese ha all'attivo, almeno a livello di sperimentazione, un progetto di AI, ma il dato scende al 18% tra le piccole e medie imprese, in crescita comunque rispetto al 2022. Il 37% delle grandi realtà che non hanno progetti all'attivo ha intenzione di attivarli nei prossimi 12 mesi e si moltiplicano le iniziative di workshop formativi, anche solo ispirazionali, sul tema. Circa due grandi aziende su tre hanno discusso internamente di applicare le intelligenze artificiali generative e tra queste una su quattro ha avviato una sperimentazione, stiamo parlando del 17% del totale, ma soltanto il 7% delle piccole e medie imprese sta riflettendo su potenziali applicazioni e solo il 2% ha concretamente attivato almeno una sperimentazione.
Questa è la vera problematica e se ne parla spessissimo. Ultimamente ho anche sentito addetti ai lavori del settore, le PMI hanno un po' di problemi dal punto di vista dell'adozione.
Ne abbiamo anche parlato prima, diciamo, sì. Che insomma sono soprattutto le grandi imprese oggi a trainare il mercato.
E allora, Daily On Air, adesso andava di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Maro Magnitosi in regia, vi saluta e vi rimanda alla puntata di venerdì sempre a mezzogiorno e vi lascia con un grande personaggio della mia infanzia, post-infanzia, inizio adolescenza. Lui si chiama Boo Howard Dean, ed era il cantante di un gruppo che secondo me Mauro Magnito si ricorda, i The Bible. Ma bravi, 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 a me piacevano. Mauro, lui ha una voce molto
Mauro
bella.
Mauro scuote la testa.
Era considerato forse il più bravo cantante insieme a Cliff Richard, inglese, forse anche insieme a George Michael, molto puro come voce. Però i Bible, dopo un inizio confortante, non ebbero grande fortuna. Ma lui ha continuato a collaborare con un sacco di musicisti, vi ricordo anche con Tori Amos, con Richard Thompson, per citarne due abbastanza famosi, e ha formato una serie di progetti. L'ultimo si chiama Hotel Art, l'album si intitola Elevator Music e questa è I Fashion. Cara Silvia, caro Mauro, cari tutti, ciao e ci sentiamo venerdì. Ciao ciao,
ciao, presto. I step off the train, I'm made of rain, I just don't wanna be here again, but I'm a man, dreams under neon signs. I like to pretend one day it will end, but there's no difference between now and then. Am I a man who left himself behind? It's been a long day, long day, such a long day, long day, and I don't wanna go home. High fashion, I sleep in my clothes, nobody knows. I close my eyes and go where the time goes. They step over me as if I'm not there. From office to bar, under the stars, they're gonna get you wherever you are. Let them step over. It's been a long day, long day, such a long day, long day, and I don't wanna go home. I drink to you, you drink to me, and just for a moment perhaps we can be strangers in high fashion. It's been a long day, such a long day.